uno di voi mi consegnerà. Non è un numero, ma è una sorta di profezia che il salvagente si sente di condividere con i suoi nella camera alta. Nessuno reagisce dicendo: oh, dici chi è, che lo prendiamo per il collo e lo sbattiamo fuori dalla finestra. No, perché tutti invece reagiscono in maniera diversa e si chiedono: sarò forse io? Sarò forse io a tradirlo? E questo è un testo spettacolare. Marco, tu non c'eri nella camera alta, probabilmente te l'hanno raccontato, o hai inserito questa domanda interiorizzata che ogni discepolo si fa nell'ascoltare la voce del maestro, come uno strumento affinché tutti i tuoi lettori nel corso dei secoli, noi compresi, in questo momento possiamo porre a noi stessi la stessa domanda: siamo noi forse coloro che lo tradiranno? La risposta è più o meno affermativa, perché nel corso del tuo Vangelo, caro Marco, tutti i discepoli lo tradiscono o lo abbandonano. Da Pietro, che aveva detto: io non ti abbandonerò mai. Pietro, prima che il gallo canti tre volte tu mi tradirai, eccetera. I numeri non sono proprio uguali in tutti i Vangeli, però il concetto tiene. E poi gli altri lo abbandonano tutti e se ne scappano via a gambe levate. Solo Giovanni entra, secondo il suo Vangelo, entra nel Tempio ad ascoltare il processo, eccetera. Quando si parla di uno di voi mi tradirà, uno di voi significa uno di noi, uno dei dodici, cioè uno dei discepoli, cioè uno dei credenti. E si intende di solito sempre riferirsi a Giuda, si tende più che si intende a riferirsi a Giuda, perché se è lui, non sono io. Se è lui, festa finita, ciao, abbiamo trovato il colpevole, lo impacchettiamo, lo mandiamo alla giustizia. E invece ogni riflessione tende a riflettere la nostra immagine su quello specchio che è il Vangelo. Il Vangelo agisce come uno specchio, come una lamina ben lustra nella quale è possibile riflettere la propria immagine, ritagliare la propria immagine e metterla su quel corpo lì, di quel tempo là o anche qua. Perché si è tentati a incolpare Giuda così: non era dei nostri, era infine. No, è uno dei nostri, uno dei nostri. Lo si è scoperto dopo, all'inizio magari sembrava anche buono, ma poi si è corrotto. La tentazione è dunque quella di cancellare il nome dalla lista dei dodici. È grande. Giuda lo cancella. Invece no. Quando si parla di uno di voi, si parla quasi sempre solo di lui, il che vuol dire che fa parte dei nostri lui, cioè fa parte di noi. La nostra componente traditrice è sempre lì sotto pelle, è sotto pelle. E anche se lo si è sostituito successivamente, quando lui decide di andarsene per sempre, questa dimensione del tradimento, di non seguire il salvagente fino in fondo, è sempre lì latente in ognuno. È necessario rifletterci su, caro Marco, e io ti ringrazio perché in qualche maniera tu ci aiuti ad entrare in questa dimensione. Il verbo tradire, consegnare, tradere. Si usa per Giuda che tradisce il salvagente, però si usa anche per i capi che lo tradiscono e lo consegnano come un pacco ai pagani, e si usa anche per il salvagente stesso che si consegna, e si usa anche per dire che è il Padre che lo consegna. La stessa azione, lo stesso verbo indica il nostro male, tradirlo, e indica anche il suo bene di consegnarsi. Che forte che è il tuo Vangelo. Siamo in onda surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante, a proposito di mondo terraqueo, perché Giuda è un nome che nessun cristiano darebbe mai a proprio figlio, eppure è un nome diffusissimo nell'ambito giudaico, appunto. Giuda lo ha tradito, ma può anche essere tradotto che Giuda lo ha consegnato come un pacco di un grande distributore mondiale, tutti quanti abbiamo già pensato a uno o più nomi, insomma, di quelli che compri dal computer di casa e ti arriva a casa il pacco e poi non sei soddisfatto e lo rimandi indietro, e poi ti arriva e poi non sei soddisfatto e lo rimandi indietro ancora, e dunque sono veramente degli acquisti ecosostenibili. Il verbo greco qui per tradire viene usato anche per dire che lui stesso si consegna, sì, e non si tradisce dunque, e anche il padre lo consegna, e anche qui mica lo tradisce, sto parlando del salvagente. In latino c'è sotto il verbo tradere, che intende una sorta di passaggio, e anche di passaggio di consegne, perché no? Se è dunque vero che è Giuda a consegnarlo, è altrettanto vero che è il salvagente stesso che si consegna, è il padre che lo consegna, dunque è tutto un consegnarsi che non per forza è un tradirsi. Nel tentativo di uno che è in mezzo a noi, che è dei nostri, che sono io, di rapirlo, di possederlo, di ghermirlo, lui che cosa fa? Come minimo, se io fossi stato lui, avrei reagito, mi sarei difeso, sarei scappato, sarei andato da un'altra parte, lo avrei denunciato. Invece lui che cosa fa? Fa una domanda generica. Siete venuti a prendermi? Lo dirà quando gli mettono le mani addosso. Nella stessa azione con la quale noi si tenta di rubarlo, lui risponde con un disarmante: ecco, non siete voi che mi consegnate, sono io che mi consegno, sono io che mi dono. E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, lo ha donato. Nella stessa azione con la quale vogliamo togliergli la vita, è lui che ce l'ha offerta. La nostra stessa azione diventa dunque la sua azione, la nostra con un fine, diciamo, disdicevole, la sua invece un'azione ricoperta di bontà, e un'azione alla quale lui dà un senso completamente diverso. La nostra azione è mossa dalla paura, dal terrore, dal panico, dall'egoismo, dall'odio anche. La sua invece è mossa dall'amore, dal dono e dal perdono. Dono e perdono è una sorta di rafforzativo. Il perdono è un rafforzativo del dono, perché è un dono consegnato a per chi è? Per dono. Questo dono glielo do a lui. La nostra storia negativa viene dunque riscattata in queste vicende, ribaltata, rivitalizzata. Posso dirlo rivitalizzata? Lo ridico, rivitalizzata, perché rende il senso. Attenzione dunque alla tua finezza, caro Marco, io credo di averla colta, dimmi se sbaglio. Attenzione alla finezza. Non è che lui dica: sì, ok, mi tradisci, ma poi io rimedierò e farò un'altra cosa. No, proprio da quella cosa che è sbagliata, assolutamente sbagliata, caro Giuda, e che tu vorresti dimenticare, che è proprio da quella cosa che nasce un'azione assolutamente originale e interessante. Dal tuo peccato originale nasce una controazione assolutamente originale. Solo Dio poteva essere così fantasioso. Siamo in onda intanto, surfando sul Vangelo, cari amici di RWS, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. E stavamo parlando sempre di lui, perché è sempre di lui che si parla, non tanto del salvagente in questo caso, ma di Giuda, Giuda che lo ha tradito e aspetta il momento giusto per consegnarlo. Ma è stato solo Giuda a tradirlo? È questa la domanda aggressiva che mi sento di porti, Marco, e tu scuoti la testa dicendo: guarda che effettivamente non è così, non è stato solo lui, perché la figura del Messia che aveva in testa Giuda non corrispondeva per nulla alle caratteristiche incarnate dal salvagente. Dunque in qualche modo si sono sentiti tutti traditi dal salvagente, perché la sua immagine, insomma, ha disatteso tutte le loro aspettative. Tutti? Ma certo, tutti. Con quanti discepoli il salvagente ha affrontato l'ultimo momento della sua vita? Quanti ce n'erano lì attorno? Oh, neanche uno. Certo, è vero che quando si rischia la pellaccia ognuno cerca di salvarla, però insomma, neanche uno. Pietro, non ti succederà mai tutto questo, non ti abbandonerò mai. fa attenzione Pietro, Pietro lo rinnegherà, lo sappiamo. E gli altri? E gli altri via, a gambe levate, lo lasceranno solo, solo, solo. Ognuno a suo modo, dunque, sarò forse io a tradirlo, ognuno a suo modo lo tradirà. Ognuno a suo modo lo tradisce. Molto presto, molto presto, anche coloro che credono di stare in piedi, facciano attenzione a non cadere. Ma il salvagente non si rassegna al loro destino, a quello che loro avevano immaginato come suo destino. Alla forza d'animo, il salvagente ha una forza d'animo incredibile, di ribaltare l'intento di tutte le azioni che gli vengono rivolte, le ribalta completamente. La donna rompe il profumo sulla sua testa, tutti la criticano e lui la loda. La povera vedova mette tutto quello che ha dentro alla cassa del tesoro, nessuno la vede, lui la vede e esalta quello che ha fatto. Lui ha un punto di vista completamente diverso rispetto a tutti coloro che osservano, ha un punto di vista ribaltante. Tu mi consegni, Giuda? Sono io che mi consegno e lo faccio per volontà del padre, e per la gioia mia di riscattarti. Il tuo massimo tradimento è il massimo palcoscenico del sentimento puro che nutro nei tuoi confronti. Tu credevi che per essere amato da Dio dovevi essere un bravo bambino? Non per forza, non per forza. È vero anche il contrario, pensa a te. Tu mi consegni Pietro, ti dico che cambierai idea molto presto e la tua vergogna sarà la tua salvezza. È l'indice di una nuova nascita che scaturirà in te medesimo, No, noi si cerca sempre, da quando si nasce, si cerca sempre di nascondere il nostro male, invece no. È proprio lì, in questo male manifesto ed esplicito, il salvagente viene e lo cura. È su questa ferita che si riceve la cura, dove si riceve la presenza del Dio che è cura, è tenerezza e è amore. Prima avevamo un'idea pazzesca in testa, nel cuore, un'idea che inchiodava. Se mi scopre, mamma mia, mi punisce. Ma per poter inondare di luce la nostra parte scura si deve entrare nella dimensione che solo la luce può trasformare. E addirittura questa mia azione negativa, malvagia, addirittura può diventare un'azione positiva, o meglio, il luogo positivo nel quale incontro davvero colui che mi guarisce. Non è forse il vuoto la condizione ideale per sperare un riempimento? Non è forse la pienezza essere non solo più grande del vuoto che può contenere? Bene, lui, il salvagente, vuol farti scavare dentro a quel vuoto non per farti soffrire, ma per farti penetrare nella luce che ricolma, ricolma e rigenera, ricolma e rigenera, rigenera e ricolma. Non è solo il maestro con la M maiuscola, ma è anche un maestro nella questione del ribaltamento. Giuda lo tradisce, ma che? Non sei tu che mi tradisci, Giuda? Sono io che mi consegno. La parola in greco tradire e consegnare è la medesima. E addirittura mi consegno perché il padre mi ha consegnato e non certo mi ha tradito. E dunque ecco quel tuo grande male, questo era il punto, quel tuo grande male che tu hai sicuramente compiuto e del quale ti sei addolorato subito dopo aver visto la mia reazione, pare dire il salvagente, ebbene quello è il luogo nel quale si manifesterà il più grande bene. E in effetti, quando è che si manifesta il più grande bene? Quando si manifesta il nostro più grande male, no? Davanti a una ferita aperta c'è colui che ci ama o colei che ci ama che in qualche maniera viene a tentare di risolvere la questione ed è lì che si vede il grande bene. Bene, il salvagente viene a ricomporre questa ferita aperta ponendo dei punti di sutura definitivi. Lui non vuole infatti mangiare la Pasqua solamente da solo, anzi la vuole mangiare con me, ma con me solo no, con noi, con tutti voi. Andate a preparare la Pasqua per noi, affinché la possiamo consumare insieme, dice il salvagente. Non è dunque un estraneo che mangia con lui, assolutamente. ma anzi è uno intimo. Era estraneo eventualmente, ma è intimo, anche se è distante da me, è intimo. Pensa il salvagente, mangiare insieme è vivere insieme, è amicizia, amore, familiarità e tutte le altre componenti che si vogliono aggiungere positivi. Il salvagente non dice né il perché né il per come, non fa analisi alcuna. La sua è una richiesta limpida, senza fronzoli, a cuore aperto. Allora perché Giuda lo ha tradito? Lo ha voluto consegnare, perché? Per i soldi, ma che li butta per terra poi? Stando al Vangelo, senza andare nei romanzi, Giuda, come gli altri 11, è stato scelto, voluto, amato. Quindi è scelto, voluto, amato e mandato insieme agli altri. Poi sostanzialmente che cosa avrà fatto? Come tutti gli altri comincia a cadere nella sua crisi. Al capitolo 1, il versetto 27, è scritto: il salvagente ha avuto un sacco di successo in quel giorno e tutti lo cercano e Pietro va a cercarlo e lui gli dice: andiamo altrove. Ma come andiamo altrove? Hai appena guarito un sacco di persone, finalmente sei venuto per prendere il potere, prendiamo la palla al balzo e finalmente diventa re, governa su questa nazione, ti aspettiamo da millenni, Messia, ti aspettiamo da millenni. E invece lui dice: andiamo altrove. Ma come andiamo altrove? Forse avrà un altro piano. Avrà un altro piano, io non lo capisco, ma avrà un altro piano. Continuiamo a seguirlo e vediamo quando finalmente manifesterà tutta la sua potenza. Poi, quando con tutti i numeri e possibilità di successo che aveva, ha cominciato a mettersi contro il potere dell'epoca, scribi, farisei, capi del popolo, sommi sacerdoti, erodiani, Giuda e tutti gli altri si saranno chiesti: oh, ma questo che gioco gioca? Bisogna blandirlo il potere, no? Se si vuole raggiungere il potere, invece se tu che sei debole ti metti contro al potere, dove vuoi andare? Loro c'hanno in mano tutto il popolo, c'hanno in mano i mass media della comunicazione, tu ti metti contro, salvagente, ma che gioco stai giocando? Io comincio a non capire, avrà pensato Giuda. Poteva mettersi d'accordo, no, con le autorità e prendere il potere invece di contrastarlo così aspramente. Sarà matto? Sì, forse non è del tutto a posto. E anche i suoi parenti pensano uguale. Credo che Giuda abbia vissuto questa crisi. I suoi dubbi e le sue domande arrivano a galla. E di certo si sono infittite come la nebbia di prima mattina sale dal fiume e riempie tutta la piana di foschia.